Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout. Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza. Il contatto telefonico è 346-667-3263. Se poi volete vederci in diretta, accorrete a Via Cecchi perché è in corso la piola per sostenere Radio Blackout, Radio Libera dell'Etere Torinese dal 1992, che se ne dica. E allora, Bastioni di Orione, trasmissione dedicata insomma agli scenari internazionali. Di cosa parliamo oggi, Adriano?
Intanto abbiamo una base ottima, che proviene direttamente
abbiamo una base di default
dalla,
diciamo.
Dalla piola, anche perché abbiamo una sigla che devo aggiustarla, devo amplificare perché non si sente un cazzo, si può dire? Sì,
non sì, si può dire, sì. Qui non c'è il political correct,
niente.
Che se ne dica.
Zero, non siamo liberal.
Non siamo liberal.
Vabbè, il primo argomento di cui tratteremo sarà i droni israelo-marocchini. Lo faremo con Antonio Mazzeo, lo conoscete perché viene interpellato spesso, perché è davvero una fonte inesauribile di informazioni e anche di analisi, e questa dovrebbe essere anche un'analisi su tutto quello che sta capitando come sviluppo del neocolonialismo nell'area, appunto Maghreb e Sahel.
E anche un effetto dei cosiddetti accordi di Abramo, che hanno portato al riconoscimento da parte del Marocco di Israele, a ricaduta una collaborazione militare e naturalmente anche in funzione anti-Sarawi.
Ma poi appunto, certo. Poi ne parleremo sicuramente.
E poi parleremo di un altro scenario che è quello orientale della Cina, della tensione fra Cina e Taiwan. Ne parleremo con Sabina di China File. Tensione fra Cina e Taiwan che sta portando a una situazione che veramente ricorda il 1949. Mi viene in mente ancora Chiang Kai-shek, tutti questi
il Kuomintang,
questi personaggi che abbiamo studiato, insomma, e soprattutto
sì, non c'eravamo ancora noi per
non
poco,
c'eravamo, ma l'abbiamo studiato. E poi naturalmente la presenza piuttosto forte dell'apparato militare americano, con l'accordo con gli inglesi e gli australiani, e insomma le manovre militari, il coinvolgimento del Giappone, un quadrante insomma estremamente preoccupante. E poi affronteremo un altro argomento che potremmo definire così di scenario, che ha a che vedere con un focus sull'aumento esponenziale delle materie prime, sul supply chain, cioè su quello, sulla catena di distribuzione delle merci, che è stata interrotta in questa fase di ripresa post pandemia per dei problemi che sono strutturali. E soprattutto, insomma, andremo ad approfondire anche quali sono le materie prime, le commodities, come si dice, che sono aumentate di prezzo, perché questo è accaduto, e quali sono le conseguenze, non solamente dal punto di vista naturalmente dell'inflazione, ma anche dal punto di vista di coloro che hanno difficoltà a sopravvivere. Basti pensare che l'aumento esponenziale del prezzo del grano e del mais rispetto a tante popolazioni che proprio del grano e del mais si nutrono principalmente. Quindi tutta questa serie di aspetti che poi appunto approfondiremo nella nostra ultima corrispondenza. E allora, mi sembra che ci dovremmo essere. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento.
Perfetto,
bene.
Eccoci qua. Allora, ciao, noi volevamo un po' con te approfondire il discorso riguardante questo accordo militare fra Israele e il Marocco, questi droni cosiddetti kamikaze, perché di fatto sono dei droni che sostanzialmente sono delle vere e proprie bombe, diciamo così, che si distruggono. E quindi questo cambia un po' lo scenario geostrategico, gli equilibri militari nell'area, ma è anche, dicevamo, una conseguenza diretta degli accordi di Abramo.
Sì, direi che nonostante l'enfasi che è stata data lo scorso anno sui cosiddetti accordi di Abramo, fino a questo momento, tranne le promesse di accordi di cooperazione militare fatta con gli Emirati Arabi, non si era visto nulla. Con il Marocco c'è un salto di qualità enorme, sia per il tipo di tecnologia che verrà realizzata in un complesso industriale militare che sarà realizzato in Marocco, sia perché, come giustamente dicevi, stravolge geostrategicamente l'area. Innanzitutto lancia il Marocco nella presenza nel continente africano come grosso produttore ed esportatore di armi di distruzione. Ovviamente i droni kamikaze rappresentano l'ultima frontiera, un salto di qualità in quella che è la realizzazione di armi automatizzate e direi disumanizzate e disumanizzanti, ma soprattutto perché il Marocco in questo momento è protagonista di un conflitto sino ad ora verbale con penso l'Algeria, ma soprattutto è in guerra ormai di fatto. C'è stata una escalation militare in questi ultimi mesi rispetto alla lotta al fronte Polisario, proprio per ribadire la sovranità di questa occupazione illegittima che fu fatta nel 73 dopo l'uscita della Spagna dall'ex Sahara spagnolo. I droni, tra l'altro, sono stati utilizzati, i droni killer sono stati utilizzati in questi mesi proprio per attaccare convogli del Polisario e fare omicidi extragiudiziali rispetto leader del fronte. Ovviamente i droni kamikaze possono essere utilizzati direttamente contro il fronte Polisario e per questo stravolgono e ulteriormente accelerano l'escalation del conflitto nell'area.
Sui droni il Marocco si era anche premurato di ottenere una sorta di fornitura da parte anche della Turchia, quindi tutti e due i grandi produttori di droni sono rappresentati presso il Marocco. Mi ricordo che al tempo delle uscite dei video di Sedat Peker, questo mafioso turco si era andato a imboscare in Marocco, non aveva potuto rimanere lì proprio perché c'era stato un accordo tra marocchini e Erdogan, tra il re Mohammed VI e Erdogan, che gli aveva fornito dei droni in cambio appunto di ottenere Sedat Peker. Quanto si è riarmato il Marocco in questo contingente, in questa contingenza, in funzione ovviamente di arrivare a una guerra probabilmente con l'unica forza, l'unica potenza che dà asilo e aiuto al Saharawi, cioè l'Algeria. Però è una guerra che è sempre stata lì sotto traccia, si fanno piccoli dispetti ma non scaturisce. Questo riarmo da entrambe le parti può preludere a un qualcosa di più, diciamo, sostanziale?
Ma purtroppo questa escalation, che fino a questo momento è verbale, è anche giustamente rappresentata da una corsa al riarmo. L'Algeria recentemente ha acquistato anche cacciabombardieri, continua a sviluppare in questo senso anche una grossa cooperazione con la Federazione Russa. Ma dall'altra parte anche il Marocco ha accentuato, anche in funzione, in conseguenza degli accordi di Abramo, la partnership con gli Stati Uniti d'America si è ulteriormente rafforzata. Proprio recentemente, quasi come ringraziamento per aver sottoscritto questo accordo con Israele, gli americani hanno promesso di aumentare la loro fornitura di sistemi d'arma, tra l'altro si parla anche qui di elicotteri pesanti, si parla di cacciabombardieri e si parla anche di una versione dei cosiddetti RIP, che sono i droni da guerra che gli Stati Uniti d'America utilizzano negli scacchieri come in Iraq e in Afghanistan e di cui una versione è anche presente in Italia nella base di Sigonella, che viene costantemente utilizzata per le operazioni nel Golfo della Sirte e direttamente in Libia. Vorrei ricordare anche l'attenzione in questo momento tra la Francia e l'Algeria, Macron che ribadisce come pensando all'Algeria pre anni 60 come una colonia in cui ovviamente si possa attraversare gli spazi aerei senza chiedere il permesso. La Francia è un partner fondamentale per il complesso militare industriale marocchino e dunque credo che se crescessero le tensioni tra Francia e Algeria, il Marocco tenterà sicuramente di strumentalizzare a proprio favore queste tensioni, sia ottenendo il consenso e il sostegno militare da parte della Francia, ma sia ovviamente trovando ulteriormente un fornitore solido per il potenziamento del proprio arsenale.
Degli aspetti più rilevanti di questa tensione fra Algeria e Marocco, che peraltro si è anche espressa a livello diplomatico, insomma, con la storia della rottura diplomatica, con quello che ha detto a proposito della Kabilia ai rappresentanti all'ONU del Marocco, e soprattutto è la questione dei Sahrawi, perché appunto l'Algeria ha sempre appoggiato il fronte di liberazione Sahrawi e questo chiaramente ha creato tutta una serie di problematiche con il Marocco, anche se il comportamento ufficiale di Mohamed IV sembra essere un po' più dialogante.
Allora, sicuramente il Sahrawi, il fronte polisario, hanno fatto in tutti i modi per non cadere nel tranello del tentativo di innalzare lo scontro. Oggettivamente non si può che esprimere preoccupazione proprio per le denunce che sono arrivate, comprovate anche da organizzazioni non governative che hanno dimostrato l'uso di droni da guerra da parte del Marocco, soprattutto nel luglio-agosto di quest'anno. E allora di fronte a questo c'è oggettivamente da esprimere una profonda preoccupazione perché la comunità internazionale ha completamente dimenticato le enormi violazioni sia del diritto internazionale sia delle numerosissime risoluzioni in cui è stato condannato l'occupazione del 73, ma soprattutto si imponevano scelte che non fossero quella del ripopolamento del Sahara spostando enormi masse di contadini direttamente dal Marocco in insostenibili processi di ricolonizzazione e cosiddette di sviluppo ambientale, ma soprattutto non dimentichiamo tutte le volte che alla vigilia del referendum che sancisse venisse garantita l'autodeterminazione al popolo Sahrawi sistematicamente è stato boicottato, è stato fatto saltare dal Marocco e purtroppo oggi anche quei paesi dell'Unione Europea che in passato erano stati attenti all'evoluzione del conflitto Sahrawi marocchino oggi sono completamente assenti o di fatto sono compiacenti con il regno marocchino.
Rata Corrige, il Mohammed era il sesto.
Questo per quel che riguarda l'area diciamo più vicina cioè maghrebina, quindi Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia, con quello che sta succedendo con il presidente autocrate. Però ci sono delle tensioni, pulsioni che si possono individuare sia nel Maghreb sia nel vicino Sahel, cioè facendo centro a quello che è il deserto del Sahara e dall'altra parte facendo centro a quello che si sta desertificando, cioè il lago Chad, si vede tutta questa Françafrique, questa parte di Françafrique che sta come dire implodendo, ecco, almeno un concetto di colonialismo francese, francesizzante sta venendo meno. So perché me l'hai detto che stai studiando e stai occupandoti di quel settore lì, e cioè del fatto che la Wagner innanzitutto, ma anche altre forze, altri modi di intervenire sull'area stanno occupando il posto di quello che è un po' una sorta di ritiro anche dei francesi. Si è detto più volte che come gli americani se ne sono andati dall'Afghanistan, i francesi stanno tendendo a ritirarsi, forse però mantenendo gli interessi, l'uranio del Niger gli interessa, e come anche i fosfati del Sahara spagnolo, giusto per rimanere in tema. Ecco, per quello che sei riuscito già a enucleare, puoi raccontarci qualcosina in anteprima su quello che è la situazione lì a ridosso tra Maghreb e Sahel. Si dice adesso è di moda dire i tre confini, cioè il Mali, il Burkina e il Chad.
Poi direi che c'è un tentativo, anche qui c'è una corsa alla rioccupazione di un'area che parte dal Nord Africa e arriva direttamente al Golfo di Guinea. Ovviamente al centro della tensione, delle attenzioni, ci sono le enormi fonti energetiche, c'è l'uranio, ma c'è soprattutto la scoperta, soprattutto nelle acque antistanti del Golfo di Guinea, di nuovi, all'interno dei fondali, di enormi quantità di gas e di petrolio. Questo ovviamente ha rilanciato l'attenzione innanzitutto degli Stati Uniti d'America, che negli ultimi anni sembravano, dopo aver istituito Africom, che si fossero allontanati o che avessero ridotto l'attenzione per quest'area, mentre al contrario vanno registrate nuove presenze militari statunitensi, il rafforzamento della presenza delle basi militari in quest'area. Io personalmente non sono convinto che la Francia stia assolutamente pensando di ridurre la propria presenza. La Francia sta pensando alla grande, la Francia vuole tornare a essere una grande potenza economica e militare a livello globale, a livello mondiale. Non è un caso che le flotte francesi, portaerei, si sono trasferite anche, sono tornate in modo massiccio anche nell'Oceano Indiano, pertanto hanno ampliato enormemente l'area di proiezione. Ovviamente questo comporta l'impossibilità di sostenere quelle presenze militari nel continente africano così come lo erano state con le operazioni militari di questi anni. Per questo la Francia ha chiesto la cooperazione, la collaborazione di diversi paesi dell'Unione Europea, ovviamente tentando e imponendo il mantenimento della leadership nelle conduzioni delle operazioni militari. L'Italia è uno dei paesi che in questo momento, dietro la Francia, sta accentuando la propria attenzione, la propria presenza militare in un'area che ormai dal Nord Africa, ripeto, arriva al Golfo di Guinea. E ovviamente l'ENI in particolarmente a spingere particolarmente su queste operazioni sono la grande confederazione degli armatori navali italiane, e non è un caso che l'ultima operazione militare partita, la presenza, la cosiddetta operazione Kabila, presente proprio nelle acque antistanti la Mauritania sino al Golfo di Guinea, nasce proprio sulla pressione delle grandi imprese, delle grandi società italiane di navigazione. Questo comporta ovviamente un ulteriore scontro con quella che è la presenza russa. Anche la Russia, come la Cina, da anni guardano con estrema attenzione al continente africano. Son paesi che tra l'altro hanno sottoscritto accordi di cooperazione economica e militare che non sono pesanti rispetto ai paesi come lo sono stati pesanti in passato con la Francia, la Gran Bretagna o gli Stati Uniti d'America. Questo comporta ovviamente un'escalation della presenza militare russa diretta o indiretta, come giustamente dicevi te, attraverso le società di contratto, la Wagner, che ormai è un colosso a livello internazionale, per cui si vanno a coprire dei buchi nelle presenze degli occidentali. Il Mali non è un caso che nonostante abbia una partnership consolidatissima con la Francia ma anche con altri paesi dell'Unione Europea, abbia aperto le proprie porte direttamente alla Federazione Russa, alla Wagner, e soprattutto stia facendo un'acquisizione di sistemi d'arma anche pesanti come mai era stato fatto nel passato. Questo, credo, anche questi elementi, anche questa nuova rincorsa alla ricolonizzazione da parte delle nuove e delle vecchie potenze internazionali. Vorrei ricordare che a questo, ma lo accennavamo poco fa, si aggiunge la Turchia, si aggiungono gli Emirati Arabi, si aggiunge l'Arabia Saudita, si aggiunge Israele. Ovviamente la presenza di vecchi e nuovi attori non può che farà altro che creare ulteriori condizioni di conflitto e dunque di escalation verso nuove guerre.
Con questo,
scenario un po' anche se pessimista, ma appunto il pessimismo della ragione. Per il momento concludiamo qui, ti ringraziamo del tuo intervento, insomma ci risentiamo presto in altre occasioni.
Grazie e buon lavoro a voi.
Grazie mille.
Ciao, ciao. Ciao.
Rock and Rai, life e music. C'è un mondo che a due passi da qui sta cambiando la musica. Cambia la musica. Rock and Rai, life e music. C'è un mondo che a due passi da qui mescola i sogni, mescola i venti, mescola lingue, deserti e strumenti.
Rock and Rai, life e music. C'è un mondo nuovo a due passi da qui, dove cadono i re, cade il Rais al ritmo di Rick Derbuk e Bendy. Rock and Rai, life e music. Un mondo nuovo a due passi da qui sta danzando sull'onda, danza sull'onda del mare che bagna le terre del mare tra le terre. Mar Mediterraneo, il mare tra le terre. Mar Mediterraneo, il mare tra le terre. Mar Mediterraneo, il mare tra le terre. Mar Mediterraneo.
Hai dei tanti che la storia ne insegna, che una bandiera libera del russo se bagna, ed è tanto che la gente supporta, per questo sei ribella, con un sei de morta, ed è tanto che ogni paccia lo potere, generali mostri che li sanno divorare, ed è tanto che lo mare diffonde, rabbia e passione si mescano alle onde. Ritornerà, abbandonando le guerre, verso il mare andrà. Nel mar Mediterraneo,
il mare tra le terre, mar Mediterraneo.
E allora sintonizzate e sintonizzate sui 105.25 di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. E allora una nuova interlocutrice, ciao, ci senti?
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Ciao, ciao. Con te volevamo un po' affrontare insomma il quadro di questa tensione.
No, ma diciamolo, Sabrina.
Ah, certo, Sabrina, diciamo.
Una voce conosciuta.
China File, che abbiamo già ascoltato anche altre volte. E volevamo affrontare appunto con te la questione delle tensioni sempre più crescenti fra la Cina e Taiwan, che si inquadrano in uno scenario diciamo sempre più rovente in quell'area. Quindi insomma capire un po' cosa effettivamente c'è dietro questa situazione.
Ok, allora da cosa partiamo? Direi dalle ultime notizie che avete appena citato, dato che c'è stata un'incursione decisamente massiccia.
Sì.
Di aerei militari cinesi all'interno dello spazio aereo Taiwan. Quindi una sorta di incursione massiccia che già da qualche tempo in realtà sono stati spesso segnalati dall'esercito taiwanese, queste incursioni all'interno dello spazio aereo, ovviamente senza preavviso, dimostrazioni spesso di forza proprio da questi aerei dell'esercito popolare di liberazione, quindi l'esercito cinese. Nel caso delle ultime incursioni invece si è tratto, diciamo, anche di una dimostrazione di forza abbastanza forte e ovviamente simbolica, perché sono iniziate venerdì era il 1° ottobre, quando si sono festeggiati i 72 anni ovviamente dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Ovviamente è legato alla storia di Taiwan.
Infatti somiglia un po' al 49 la situazione, cioè non è poi così diversa da quando si tiravano le bombe l'uno con l'altro cercando di evitare di centrare le navi americane.
Esatto, con la differenza che tra il 47 e il 49 le bombe se ne sono tirate a casa tra partito Kuomintang, che durante la guerra civile era ovviamente il partito di maggioranza con Chiang Kai-shek, specialmente di destra, E poi ovviamente poi la guerra alla fine è stata vinta dai maoisti di Mao Zedong e quindi l'esercito popolare di liberazione di conseguenza. Il centenario si è dopo 72 anni si sono festeggiati nel 2019 in pompa magna decisamente. Adesso siamo ai 72 e comunque diciamo che diventa sempre di più sotto uno Xi Jinping che ha queste tendenze un po'... Spesso ha proprio un modello di derive che fanno suonare un po' il campanello populista, diciamo. Nel senso che ci tiene a queste manifestazioni di forza. Il fatto che siano entrati tanti aerei negli ultimi giorni nello spazio, l'identificazione di sicurezza aerea di Taiwan è un altro segnale di forza, diciamo. Che la Cina c'è e diciamo che in queste date simboliche, che hanno spesso anche nella cultura cinese un po' un valore importante, ecco, nella retorica del partito e nella cultura del paese, quella storica, diciamo. Per cui si segnalano un po' questo. Poi non so quanto serva fare una digressione sui rapporti tra Taiwan e Cina, ma magari ci arriviamo, dato che poi ci sono state le elezioni del Kuomintang, le primarie.
Infatti c'è stato questo... con questa conferma tutto sommato di un personaggio che da un lato può cercare di rassicurare in qualche modo, però ci sono comunque delle spinte al confronto anche muscolare, come dire. Anche se l'amministrazione Biden adesso sembra cominciare a tentare di trovare qualche accordo che non porti a un'escalation. C'è stato Biden che ha detto: ma ho parlato con Xi Jinping di Taiwan, siamo d'accordo, ci atterremo all'accordo di Taiwan, questo che nessuno è riuscito bene a capire a cosa si riferisse, che accordo fosse.
Esatto, tra l'altro si sta parlando tanto di possibili nuovi incontri tra Yang Jiechek, uno dei principali diplomatici cinesi, con Jake Sullivan, che invece è il segretario della sicurezza degli Stati Uniti, dove proprio si cercherà un attimo di appiattire queste tensioni, diciamo, perché secondo quanto dichiarato da Yang Jiechek, quello di parte, il diplomatico di parte cinese, si parla di un dialogo che già si sta dimostrando soddisfacente. Questo poi è quanto viene sempre detto ai microfoni. Poi diciamo che c'è invece tanta tensione mediatica su entrambi i lati del Pacifico per un altro tipo invece di ragionamento, un po' più guerra fondaio, ed è per quello che secondo me si parla tanto di guerra da noi, poi di riflesso. Nella pratica diciamo che si sta cercando un po' di trovare un accordo, anche se stanno emergendo tante contraddizioni in questo senso. Con Taiwan di sicuro la questione è, dal punto di vista quantomeno mediatico, delle affermazioni che vengono fatte ai microfoni, sta diventando abbastanza, diciamo, una cosa calda. Comunque si sta un po' riscaldando la questione. All'atto pratico poi bisognerà vedere in realtà come evolve, perché di sicuro a Taiwan gli stessi del Kuomintang, quindi diciamo del partito conservatore legato alla Cina, l'unico interlocutore di Pechino, in realtà non sarebbero nemmeno loro contenti di un'escalation di questo genere di situazioni, ecco.
Collegandosi anche a quello che dicevamo prima con Antonio Mazzeo, c'è un'altra, diciamo, potenza, diciamo una potenza minore come la Francia, che giusto appunto ieri è volata con i suoi massimi diplomatici a Taipei.
Esatto.
Non si sa bene fare cosa, cioè sì, rappresenta qualche isoletta nell'Oceano Pacifico, cosa che gli permette di dire che è una potenza coloniale anche dall'altra parte del mondo, ma più di tanto cosa potrebbe... I giochi sono stati tutto sommato fatti già con l'AUKUS oppure con il Quad.
Esatto, questo in realtà è un aspetto molto molto interessante, nel senso che la Francia dopo la questione dell'AUKUS si è un po' sentita buttata fuori da quel poco di presenza che credeva di avere quantomeno nel Pacifico e in Asia. Come hai detto te, davvero quattro isolette e un po' di influenza diplomatica dovuta ai legami storici che ci sono stati nel sud-est asiatico. Adesso sarà un po' da vedere, hanno fatto diciamo questo passaggio a Taiwan dove si è parlato di pace nell'area, stabilità regionale. Tsai Ing-wen, quindi la presidentessa di Taiwan, che ha detto che era molto commossa del fatto che sono venuti a a trovarla in questo momento particolarmente pressante per i rapporti, diciamo, nella regione. Però è decisamente molto interessante, sembra un po' un segnale di una Francia che vuole portarsi sul Pacifico, un po' dove stanno correndo tutti, quindi un po' per non rimanere indietro. Ed è interessante il fatto che un po' ci stia andando da sola, viene sempre a mancare questo elemento europeo che si dice tanto a Bruxelles, ma poi quando si tratta di trattative internazionali alla fine vanno un po' tutti sul canale bilaterale, ecco.
Questa presenza muscolare cinese potrebbe avere a che fare anche con una problematica interna, nel senso che certi aspetti, certe nubi rispetto alla crescita dell'economia cinese, certe situazioni che potrebbero in qualche modo, insomma, erodere un consenso, possono portare la leadership cinese a pensare a una estroflessione verso l'esterno, un po' per far dimenticare le problematiche all'interno del quadro cinese?
Secondo me sì, in parte potrebbe essere una delle risposte a quanto sta accadendo in tanti settori, come abbiamo detto anche l'ultima volta, anche sul fatto che ci sia una maggiore pressione sugli attori privati, sugli attori privati molto potenti, molto ricchi, il fatto che ci siano tutte queste iniziative a livello internazionale dove la Cina cerca un po' di dipingersi soprattutto sui media interni come una potenza che sta dialogando in una posizione non solo da pari ma spesso di forza, come appunto accade con Taiwan, è, secondo me sì, potrebbe essere un sintomo di una certa, non dico instabilità, ma forse preoccupazione all'interno del partito. E anche questo un po' si riflette nel fatto che Xi Jinping non mollerà la presidenza per chissà quanto ancora, proprio per rapportarsi su una fase di transizione che potrebbe essere un tentativo di rassicurare quanto costruito fino adesso e non perdere niente, anche perché si tratta effettivamente di una situazione molto instabile che potrebbe davvero, come è successo con Evergrande, potrebbe succedere anche in altri contesti, e questo ovviamente andrebbe a penalizzare una leadership cinese che a noi sembra molto molto granitica, molto compatta, e soprattutto ci sembra che non esista un'opinione pubblica all'interno della Cina. E di sicuro il Partito Comunista Cinese si impegna il più possibile affinché non ci sia una restrizione alla circolazione di informazioni, però questo non significa che i cinesi siano illusi o comunque non vedano le cose come stanno andando. Tant'è che, ad esempio, una delle tante riforme che potrebbe essere ormai approvata, e in alcune regioni è già stato fatto, in alcune province, in alcuni contesti dove poteva essere più facile il compromesso, ovvero quella dell'immigrazione dalle campagne, il permesso di vivere, il permesso di soggiorno per vivere e avere tutti i servizi per coloro che vengono dalla campagna e si trasferiscono in città, potrebbe passare, ma quella ad esempio sarebbe un tipo di riforma che va a ridurre tutta quella fascia di popolazione che già vive nelle città a un suo privilegio, e metterebbe comunque in pericolo anche la reputazione del partito in questo tipo di ambienti. Quindi sono tutte situazioni molto, molto complesse, e siccome la Cina sta attraversando questa fase di adattamento, sta tentando anche delle vie per non crollare, diciamo. Di sicuro il fatto che ci sia questa tensione con Taiwan e la Cina sia in una fase di netto vantaggio dal punto di vista militare e strategico, e poi ci si mette anche il fatto che quello che è accaduto in Afghanistan ha fatto un po' gioco forza anche a questa posizione di vantaggio che ha la Cina su Taiwan, mentre gli Stati Uniti ci hanno perso la faccia, come si dice in Cina, sul fatto che poi possono però siano un alleato potente per Taiwan, ma poi potrebbero defilarsi all'ultimo minuto, gioca ovviamente a favore sempre della leadership cinese che cerca di rimanere dov'è.
Sempre le dichiarazioni di Biden, insomma, di sostegno incondizionato a Taiwan.
Esatto, diciamo che più che altro la Cina cerca di sfruttare queste falle esatto, nelle cose che dice Washington, che poi appunto fa bene, parla bene ma razzola male.
Proprio per quello, cioè tutte le volte che gli Stati Uniti dicono che sono fedelissimi a qualcuno, diciamo Yapegé ad esempio, per dirne una,
lo abbandonano
subito dopo la coltellata.
È notizia di oggi, ad esempio, che è stato scoperto che una realtà importante, adesso ho dimenticato il nome di questa realtà fabbrica appaltatore americano abbia firmato un accordo per trasferire centinaia di lavoratori uiguri nel sud della Cina per lavorare nelle sue fabbriche. Quindi dopo aver accusato la Cina di sfruttare il lavoro forzato e schiavizzare la popolazione xinjiana.
Già che quindi, ci sono degli schiavi, perché non usarli?
Quindi appunto queste, diciamo che ovviamente sono tutte delle falle nel discorso americano che poi la Cina riesce a sfruttare. La rappresentante del commercio Thai, Catherine Thai, ad esempio, ha confermato che gli Stati Uniti vogliono togliere qualcuno dei dazi imposti durante l'era Trump, per ovviamente dimostrare un po' un avvicinamento verso la Cina, cercare di superare un po' questa fase di guerra commerciale, però dall'altro lato, nello stesso discorso, hanno detto che ormai si sono arresi al fatto che la Cina rimarrà così e gli conviene di più trovare delle misure per difendersi dal solito discorso dumping nel mondo del lavoro, nell'economia, perché la Cina non cambierà. Quindi diciamo che c'è anche qua un discorso di dal punto di vista diplomatico di riavvicinamento, però Biden diciamo che cerca di portare avanti sempre un discorso che piaccia ovviamente anche ai lavoratori americani, quindi riporteremo il lavoro qua, non potremo fare il famosissimo decoupling dalla Cina, però ci proviamo, ecco, alla fine un Trump un po' più diplomatico.
Siamo arrivati come al solito all'economia, perché poi è quello che sta dietro, esatto, tutte le storie i pretesti, le parvenze che ci mettono sopra. Quanto contano i semiconduttori che sono prodotti a Taipei in tutto questo bordello relativo a Taiwan? Cioè, loro possono bloccare la produzione di computer, di tutto ciò che è tecnologico, perché non sfornano abbastanza microprocessori, e quindi chi controlla Taiwan controlla un po' tutto.
Controlla i semiconduttori, sì, no, tantissimo. La questione dei semiconduttori probabilmente ha un gioco fondamentale in tutto questo discorso, perché Taiwan, come giustamente già anticipato, ha il know-how sufficiente per i semiconduttori sotto i 4 nanometri, adesso non mi ricordo le specifiche, però ha le conoscenze uniche per dei semiconduttori di altissimo livello che ovviamente la Cina ancora sta sviluppando. Poi dall'interno della Cina si parla del fatto che si fanno enormi progressi in questo campo, però ovviamente Taiwan parte con un vantaggio. Già si vede da noi cosa sta accadendo, col fatto che ci sono stati in realtà vari problemi, diciamo, si è inceppato un po' il meccanismo a causa del Covid, si è inceppato un po' la questione della catena di rifornimento, quindi anche delle materie prime, del lavoro sulle materie prime. Qualche crisi energetica di mezzo, perché in realtà Taiwan ha dovuto bloccare le fabbriche spesso quest'estate per colpa del fatto che le temperature erano molto alte e non si riusciva a tenere il giro dell'elettricità che serviva alle fabbriche, tra cui le fabbriche di semiconduttori. Ecco, tutto questo ovviamente ha portato a una crisi dei chip che ormai sentiamo andare avanti da mesi. Questi chip servono dappertutto, quindi nel settore delle automobili, dei mezzi di trasporto, dell'alta tecnologia, tutti ovviamente settori anche ad altissimo rendimento su cui i paesi fanno enorme affidamento e che Taiwan ovviamente detiene il massimo, diciamo, il massimo sapere, le massime risorse e conoscenze. Tant'è che adesso ovviamente sta sviluppando una bella, non vorrei dire paranoia, però diciamo che tengono molto alta l'attenzione su possibili infiltrazioni cinesi in tutto questo, o acquisizioni e via dicendo.
Società la TSMC, che fa da sola il 92% dei chip più sofisticati,
esatto,
del mondo, che sta a Taiwan.
Quindi esatto,
è veramente una sorta di monopolio.
Sì.
Esatto, sì.
Con questo ci hai tirato la volata per il prossimo intervento di Alice, che è giusto.
Perfetto.
Appunto, su
tutto si incastra, visto?
Ti sentiamo.
Ottimo, perfetto, così adesso vi collegate alle materie prime.
Esatto.
Allora, ti ringraziamo del tuo intervento e niente, a presto.
Grazie mille a voi e buonasera a tutti quanti gli ascoltatori anche. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
all'ascolto di Radio Blackout, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza Bastioni di Orione. E ci apprestiamo al nostro terzo intervento, con cui appunto affronteremo la questione dei prezzi delle materie prime e i riflessi internazionali, insomma, di questi eventi. Eccoci qua, pronto? Ci senti?
Sì, mi sento.
Perfetto. Sì. Ciao, con te volevamo affrontare innanzitutto
Alice,
ci presentiamo.
Sì, Alice, Alice è una delle anime di Atlante delle guerre, dei conflitti e delle guerre del mondo, è la dizione giusta. Ed è lei che ha curato questo dossier sulle materie prime. E sui prezzi, soprattutto sull'aumento vertiginoso dei prezzi dovuto anche in parte o in buona parte a quello che è il rimbalzo dopo la pandemia, cioè c'è stato un tracollo, ricordiamo tutti quanti che il petrolio era a $0 al barile neanche un anno fa, dopo che era stato bloccato anche il Mar Rosso, oltre al fatto che nessuno produceva un cazzo, quindi più nessuno usava idrocarburi, e adesso invece supera gli 83, credo che l'altro giorno che guardavo era 83 dollari al barile.
Ma non solo il petrolio, anche i futures sul prezzo del gas stanno esplodendo, insomma, quindi c'è tutto un effetto a catena su quelle produzioni che sono cosiddette energivore, come per esempio quello dell'acciaio, che portano a un aumento esponenziale dei prezzi, quindi un aumento chiaramente dell'inflazione con tutti i riflessi che ne conseguono.
Infatti l'idea di chiamare Alice è venuta dal fatto che avevo letto il suo articolo e ho visto il faccione di Putin ieri su News 24 che rimbalzava la causa dell'aumento del prezzo del gas sugli europei che non avevano ratificato qualcosa che invece Nord Stream 2 era già pronto, dal punto di vista tecnologico poteva funzionare, mentre invece dal punto di vista amministrativo burocratico no. E quindi andiamo sulla ciccia di quello che hai scritto su Atlante delle guerre, partendo tra l'altro acutamente dalla crisi della Guinea, cioè nel momento in cui c'è stato il golpe che ha buttato fuori Alpha Condé, e questo di nuovo ci riporta, vedi che tutto
collegato,
ci riporta Antonio Mazzeo, sì, con cui parlavamo del neocolonialismo di France-Afrique. Lì in quel caso è stato un colpo gobbo della Francia verso la Russia e Cina che stavano facendo gli affari loro con l'alluminio.
Parliamo del secondo paese che produce bauxite al mondo dopo l'Australia. Quindi,
e quindi acutamente tu avevi iniziato da lì, giusto?
Sì, esatto. Diciamo, il dossier appunto ha analizzato alcuni dei casi, ovviamente non tutti perché sono moltissimi in realtà, tutti le varie questioni che ruotano intorno ai prezzi delle materie prime in questo momento, perché come avete giustamente rilevato questo aumento dei prezzi si è verificato dalla fine del 2020 e ha avuto un aumento che non si era mai visto negli ultimi anni. Ora c'erano state alcune proiezioni che avevano ipotizzato che questo rialzo si sarebbe concluso, no, nell'ultimo trimestre del 2021, ma in realtà, come abbiamo potuto sperimentare anche in questi giorni con il rialzo spropositato del metano, non pare stia avvenendo. E in Guinea sì, si è verificato quelle quando il legame, no, fra quello che succede a livello politico in uno Stato e l'economia si manifestano in un modo assolutamente evidente. Quindi dopo il golpe del 5 settembre di quest'anno, la Guinea, che è il principale fornitore della Cina di bauxite, si è ritrovato appunto a dover subito rassicurare, no, tutti i vari fornitori che avrebbero potuto continuare comunque sia a scavare, cioè a lavorare, a estrarre il materiale e anche a lavorarlo. Nonostante questo c'è stato un rialzo dei prezzi che non si vedeva da 10 anni, che adesso però sembra abbastanza rientrato nei ranghi, perché appunto tutti si sono ovviamente subito sincerati di far capire che la situazione sarebbe andata avanti. E ovviamente preme sempre ricordare così, ma ovviamente so che pare anche abbastanza pleonastico, che la Guinea possiede tra le più grandi riserve di bauxite al mondo, che sono stimate in circa 7,4 miliardi di tonnellate e che rappresentano quindi un quarto delle riserve globali totali, e nonostante però queste enormi ricchezze che detiene sul proprio territorio, circa 3/4 della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà ed è uno degli ultimi paesi a livello di indice di sviluppo umano.
Tra l'altro estratte in condizioni di lavoro inimmaginabile, con l'utilizzo anche di minori, insomma, queste miniere che spesso e volentieri sono miniere abusive, non ufficiali.
Esatto, sì, che è un po' lo stesso, è un po' quello che avviene anche nel caso della Repubblica Democratica del Congo. In altre situazioni di questo tipo, quando appunto, però è sempre bene dirselo, no? Quello che poi effettivamente questa ricchezza non ricade mai sul territorio da cui proviene, insomma è anche una questione di onestà intellettuale, credo.
Sì, un altro aspetto che ci riconduce alle dirette precedenti è quello che riguarda la Cina. Anche la Cina sta avendo dei colossali problemi energetici, vuoi per la questione anche del che si riforniva di carbone dall'Australia, invece adesso deve aumentare le importazioni proprio dalla Russia, di cui parlavamo in precedenza, dalla Mongolia e dall'Indonesia, come riporti nell'articolo. Ecco, per quel che riguarda quell'area lì, le conseguenze di questi rialzi possono essere valutate in che misura?
Ecco, diciamo che dietro appunto questa crisi cinese dei sistemi di approvvigionamento, insomma del sistema energetico, ci sono alcune questioni, appunto le hai un po' annunciate, e sicuramente tra le cause, no, che hanno portato a tutto questo c'è la decisione del governo cinese di abolire, quindi provare pian piano a uscire dal carbone, quindi a mettere in atto tutta una serie di misure per il taglio delle emissioni inquinanti nell'ottica un po' del contrasto al cambiamento climatico. Questo ovviamente però ha fatto sì che appunto con la riduzione delle importazioni di carbone, anche dovute a questo patto stretto tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti in funzione anticinese, appunto con l'Australia che era il principale fornitore di carbone, insomma diciamo che si è avuto un po' questo cortocircuito all'interno del sistema energetico cinese. Infatti ci sono già alla scorsa settimana già c'erano 17 tra le province e regioni cinese che avevano annunciato tagli alla produzione di energia. E quindi insomma diciamo che la situazione era più sentita nel nord-est, dove appunto c'era già carenza nei riscaldamenti, si erano già verificati vari blackout, e quindi ci sono poi anche le regioni al confine con la Siberia, quindi ci sono varie aree del paese, ovviamente quelle diciamo con un clima più rigido, che risentono già di questo taglio alla produzione di energia.
Sembrerebbe una crisi del supply chain, cioè di quella catena di approvvigionamento globale, che si è ritrovata quasi collassata dopo dopo la crisi pandemica. Stavo vedendo l'indice Baltic Dry, che è l'indice che sostanzialmente segue l'andamento dei costi dei noli del trasporto marittimo in tutto il mondo, che è aumentato da inizio dell'anno del 157%. C'è stato quindi un aumento esponenziale dei prezzi anche dei noli, tantissimi carghi pieni di container rimangono fuori, e c'è proprio un vero e proprio collo di bottiglia globale, a quanto pare, che inevitabilmente ha un riflesso sull'aumento dei costi delle materie prime.
Esatto, questa è proprio una delle cause che tutti gli osservatori stanno un po' analizzando come una delle cause degli aumenti delle materie prime. Sicuramente c'è l'inefficienza fortissima dei sistemi logistici internazionali, e quindi appunto anche che poi si verifica, cioè si sostanzia, diciamo, anche nell'aumento, no, dei prezzi dei noleggi, eccetera. Quindi poi c'è tutto un rallentamento neanche nelle movimentazioni dei porti, sempre a causa, insomma, della pandemia, dell'emergenza sanitaria. E poi un'altra delle cause che è stata rilevata è stata questa ripartenza, diciamo quasi in contemporanea, della domanda globale di tutte le regioni industrializzate del pianeta, quindi dal Nord America all'Europa all'Asia. E quindi c'è stata questa riapertura in contemporanea, questo un boom della domanda globale, per appunto quella ripartenza dopo mesi di blocco e di lockdown vari, e questo ovviamente ha provocato, si dice che abbia provocato questi fortissimi aumenti. Stiamo ancora vedendo.
Infatti stanno dicendo, ma nella seconda metà del 2022 torneranno ai prezzi precedenti, diciamo, magari non precedenti il Covid, comunque decisamente ridotti rispetto all'attuale prezzo soprattutto del gas. Ma non potevano immaginarselo che nel momento in cui ci sarebbe stata una richiesta dovuta all'uscita dalla pandemia ci sarebbe stata questa esplosione, questa enorme richiesta di merci e di energia per poter produrre.
Sì, effettivamente sì, credo sarebbe potuto anche essere previsto. Comunque Goldman Sachs in realtà la scorsa settimana ha dichiarato che prevede che i prezzi saliranno ancora nel 2022, e questo dovuto alla scarsità dei mercati fisici, perché questo poi è anche una questione che prima o poi dovremo affrontare, no? Come comunità internazionale, cioè la materia prima non è infinita, questo ce lo diciamo da anni, no? Ma sembrava che alla fine fosse sempre una cosa di quelle che si dicono, ecco, una cosa che si dice, ma in realtà poi si deve fare anche conti con la realtà, ovvero che le fonti fossili ad esempio non sono infinite, e quindi se la domanda aumenta tantissimo poi è evidente che il prezzo sale.
Vengono al pettine i nodi di un processo di globalizzazione come si è sviluppato fino adesso, che si è fondato appunto su questa espansione del mercato e sull'utilizzo di tutte le materie prime come elemento di profitto. Stavo pensando all'aumento di certe commodities come il grano e il mais, che va a colpire proprio le capacità di alimentazione di un grandissimo, enorme fetta di popolazione, per esempio in Centro America, che ha nel mais proprio l'elemento base per quanto riguarda il nutrimento.
Sì, ecco, anche le derrate alimentari hanno subito un aumento dei prezzi. Ovviamente questo riguarda principalmente per tutti quei paesi in via di sviluppo che lo utilizzano moltissimo. Il grano, ad esempio, nel corso del 2021 è salito di circa il 13%, e il mais è arrivato addirittura al 31% di aumento. Quindi sì, sono effettivamente numeri che spaventano le popolazioni che si nutrono principalmente di questi due cibi, ecco.
Sì, colpiscono le popolazioni più povere, persino il legno, leggevo nel tuo dossier, che è aumentato del 7%, quindi cioè un po' tutte le materie prime sono aumentate.
Sì, esatto, non c'è nessuna che è stata risparmiata, insomma, da questo aumento.
Si sono fatte le 21, quindi no, noi
21:02.
Sì, giustamente, da buoni svizzeri dobbiamo chiudere puntualmente. Allora ti ringraziamo del tuo contributo, e niente, ci risentiamo presto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao. E allora si conclude qui per questo giovedì la puntata di Bastioni di Orione, ma voi naturalmente rimanete inchiodati alle magiche frequenze di Radio Blackout, anzi fate di meglio, passate qui a Via Cecchi perché c'è in corso la Piola con gli urlatori per sostenere a suon di birra e panini Radio Blackout, l'unica radio libera dell'Etere Torinese del 1992, e quindi seguiranno le nostre dirette con, vediamo se lui lo sa dire,
Healing Frequencies.
Perfetto, vai. E quindi noi invece ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.